pensi alla tua casa. Con Passione Casa Unieuro fino al 1° maggio scopri tanti grandi elettrodomestici delle migliori marche. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate. Perché Unieuro batte forte sempre.
Dettagli negozio, Tanetag 0%, salva approvazione della finanziaria.
Ciao a tutti e benvenuti a Crime and Comedy, il podcast di True Crime condotto da due comici, i vostri Clara Campi
e Marc Champier.
E andiamo avanti con le capsule anche per questo mese di settembre, perché abbiamo un po' di roba in pentola che dobbiamo sistemare. E oggi puntata richiesta dai Patreon, puntata interessante che sembra l'incipit di uno di quei film horror anni 80, uno slasher. Perché parliamo degli omicidi del Camp Scott in Oklahoma. Ma prima di cominciare a raccontarvi del Camp Scott in Oklahoma, dobbiamo ringraziare ovviamente gli ultimi Patreon iscritti. Cominciamo dai Crime Stalker, che sono Eleonora Gasparri e Walter Marzotto, e poi gli ultimi i bristofili iscritti, che sono Silvia Buzzi, Mauro Manicuti, Mara Bertelli, Elisabetta Mollea, Deborah Lavagna, Giorgia, Sofia Massignan, Alex is qui. Tutto attaccato, era illeggibile. Chiara Grosso, Stefania Corona, Giulia Benetti, Stefano Seregni e Valentina Turchi, che è tornata. Grazie mille a tutti.
Grazie di essere entrati nella famiglia Patreon. Tra l'altro volevo dire, gli ultimi Patreon iscritti il mese scorso.
Sì, infatti facciamo un piccolo disclaimer. Cioè, allora, chi si iscrive adesso ad agosto e settembre probabilmente verrà ringraziato da ottobre in poi. Perché stiamo registrando molto precocemente queste capsule, ok?
Esatto.
E poi dobbiamo fare gli auguri di compleanno, ad Alessandro Traversi, da Chiara Zappatore. Tanti auguri Alessandro e niente, tanti auguri anche per il matrimonio che andrete a fare, perché ci hanno chiesto.
Sono auguri inquietanti detti così, ridendo. Sì. No, tanti auguri di cuore.
Tanti auguri di cuore, tanti auguri anche per il matrimonio. Poi Sonia Fascetti e Stefania Capuzzi da parte di Federica, la figlia. Cioè Stefania la mamma e Federica la figlia, ci ha chiesto di fare gli auguri alla mamma, quindi tanti auguri Stefania. E niente, basta, superate le formalità.
Sì,
ok.
Iniziamo. Che tu dicevi, questa storia sembra l'incipit di un film horror, e infatti lo è, penso che ci sono tipo 496 film horror che iniziano così, ma anche in American Horror Story, adesso non mi ricordo in quale stagione perché non ho pensato di segnarmelo prima. Però
è fatto benissimo.
Credo il 1984, quella dove c'è anche Ramirez, mi sa che buttano dentro anche elementi di Camp Scott, anche se chiaramente i protagonisti sono un po' più grandi, perché...
Sì, allora io non ho verificato gli horror ambientati nei campi scout, no? Sì. Dei campi estivi dei ragazzi in America.
Che tra l'altro sono horror già di per sé, no?
Che tra l'altro sì, che
cioè,
sì.
Già andare al campo scout è già un horror, senza bisogno di aggiungere psicopatici, lupi mannari, cose del genere, no?
No, infatti, a parte che poi appunto i film ambientati nei campi scout americani si dividono in due: o sono delle commedie becere o sono degli horror slasher, cioè non è che c'è una via di mezzo che dici, no. Comunque, questa storia ce l'ha richiesta la nostra patron Monica.
Sì.
E questa storia si svolge negli anni 70, facciamo un passo indietro, per cui infatti non mi ricordo quando è stato fatto il primo venerdì 13, però è possibile che sia intorno a quegli anni lì, è possibile che sia ispirato, come no, anche perché comunque la storia dei vari, appunto, venerdì 13 eccetera è diversa da questa qui, anche se questa qui è discretamente horror, direi, no? Perché appunto siamo nell'estate del 1977, a giugno, e comincia questo appunto campo estivo per ragazze scout, no? Nella fattispecie è il Camp Scott, che si trova a Locust Grove, che sarebbe in Oklahoma. Locust Grove è sarebbe il boschetto delle locuste.
Benissimo.
No? Benissimo.
Sì.
che è vicino alla cittadina di Broken Arrow, che sarebbe una cittadina, sì, infatti, sì. Vicino a Tulsa, in Oklahoma. Tulsa, perfetto. Come abbiamo imparato a conoscere da Tulsa King, la serie TV con Sylvester Stallone, è la città più inutile degli Stati Uniti, no?
Beh, ma questo già lo sapevamo grazie a Friends, quando Chandler viene trasferito a Tulsa, Oklahoma, quindi...
Esatto.
Lo sapevamo. Tra l'altro, comunque, appunto, sì. Prima è venuto da ridere perché Broken Arrow, freccia rotta.
Sì, ma è anche un film molto famoso di... Adesso non mi viene il nome del regista, però...
Ma è famosissimo, regista... vedo.
Sì, 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 no, beh, il film sì. Il film...
Ok, non ce l'ho presente, scusatemi.
No, vabbè, fa niente, fa niente. È un film anni 90, mi pare. Fine anni 90, una roba del genere. Comunque...
Ok, sì.
Ok, siamo in Oklahoma, siamo appunto in questo Locust Grove, che è una cittadina tipo limitare del bosco. È una di quelle cittadine che prima apparteneva ai nativi americani. Poi, ovviamente, gli americani... molto eroicamente hanno espropriato questi terreni, se ne sono, cioè, no, cioè sono diventati padroni del posto, relegando poi i nativi americani ai ghetti, no?
Sì, nelle riserve. Tutto
alle riserve, sì. Sì, scusa, cioè non volevo essere, però alle riserve appunto per i nativi americani, cioè tutta comunque volontà di Dio, nel senso che quei territori lì erano, cioè era Dio che li dava agli americani e loro dovevano solo prenderli, no? Così.
Senti, se gliel'ha dati Dio, gliel'ha dati Dio, eh.
Infatti. Comunque, appunto, siamo nell'estate del 77, c'è questo Camp Scott che apre per le ragazze scout. Tra queste ragazze scout che vengono mandate appunto a Camp Scott, ce ne sono tre in particolare. Uh-huh. Ora, questo Camp Scott non è gigantesco, no? Non tiene tantissime ragazze. E in particolare, appunto, queste tre sono... Lori Lee Farmer, di 8 anni, Michelle Itter Goose, di 9, e c'è Doris Denise Miller, che ne ha anche lei 9, più o meno. Okay, 9, sì. Dovrebbe farne 10, lei è del 67. E Denise, Doris, quest'ultima ragazza, è l'unica ragazza nera di questo trio, no? Perché vengono messe tutte e tre nella tenda 7 insieme, che sarebbe la tenda più lontana dalla tenda dei sorveglianti, che sarebbero ragazzi, no? Che degli scout, ragazze più che altro degli scout, che sono cresciute e sono diventate sorveglianti.
E certo, loro... gli adolescenti, come succede spesso nei campi estivi comunque.
Eh sì, esatto.
Perché chiaramente, cioè, quale demografia è la migliore per metterli a comando di un gruppo di bambini? Ma chiaramente gli adolescenti, cosa può andare storto?
Infatti. Appunto, lei, Doris, non voleva andare al campo estivo, dice sì. Sua madre. Lei sì. Sì, e sua madre le dice, vai, poi se proprio non ti piace ti veniamo a prendere.
Eh sì, ma perché tipo sua madre era stufa, perché questa bambina continuava a chiedere di fare attività, no? Tipo voglio fare il tennis, voglio fare il judo, adesso non so quale attività nello specifico, e poi le mollava tutte. Ed era stata la bambina a chiedere di andare a questo campo scout, la madre aveva accettato, poi dopo lei ci ha ripensato, la madre ha detto no, tu devi imparare a prenderti le tue responsabilità, cioè sei tu che l'hai voluto, io ho pagato, adesso tu ci vai. Purtroppo.
Esatto, purtroppo, perché appunto... Il campo cominciava, mi pare, l'11-12 giugno. No? La mattina del 13 giugno del 1977, una delle ragazze preposte a sorvegliare, no? queste bambine si sveglia la mattina e va verso le docce, in realtà i bagni, che sono vicino appunto alla tenda 7. La prima cosa che nota è un fagotto che riconosce in una specie di... cioè in una specie... in un sacco a pelo, no? Sembra di vedere un sacco a pelo, si avvicina e vicino a questo sacco a pelo ce n'è in realtà un altro, e c'è la bambina, appunto Doris Denise Miller, questa bambina, sì. Che è nuda, legata a un albero, legata con lo scotch. Subito dall'allarme, ovviamente viene chiamata la polizia, vengono fatti i rilievi, vedono tutto e vedono che le altre due ragazze sono state uccise con colpi forti al cranio e poi tipo soffocate. E tutte e tre sono state violentate. Le altre due ragazze in realtà sono infilate dentro il sacco a pelo in fondo, come sì. se il sacco a pelo fosse stato usato tipo sacco per portarle fuori dalla tenda.
Ok. Mm-hmm.
Ok. Dentro la tenda c'è un sacco di sangue, no?
Mamma mia.
E gli unici indizi che trovano, no, all'intorno sono una torcia che ha del nastro adesivo e un sacchetto messo davanti al vetro. Allora, questa torcia non è una di quelle lunghe col manico che tipo spada laser, no? tipo impugnatura a spada laser. Okay. È una di quelle che ha il manico sopra, tipo la maniglia sopra.
È tipo lanterna.
Tipo lanterna, però una torcia elettrica.
Beh, certo,
no?
Certo, però per far capire la forma.
Esatto, e appunto il vetro davanti è oscurato da questo sacchetto tenuto con il nastro isolante e allora la polizia poi ritroverà un'impronta digitale su questo vetro che però non riescono a identificare. In realtà l'impronta sembra più spalmata, cioè quindi forse non riescono proprio a identificare l'impronta digitale. E l'unico altro indizio che trovano, a parte che appunto intorno ci sono un sacco di cose che potrebbero essere indizi come no, tipo non so, tappi di bottiglia, occhiali rotti, eccetera. L'unico altro indizio che trovano è un'impronta di una scarpa numero 9,5, che sarebbe un 44-45, forse.
Sì,
no?
Sì, fa lo stesso numero di Ramirez.
Più o meno, sì, però è uno scarpone.
Sì, 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 sì. Sì, non è la scarpa Avia.
No, infatti. All'interno della tenda, nel sangue, nelle tracce di sangue all'interno della tenda. La tenda di queste ragazze è un macello. È un macello perché è piena di sangue. E ora, la polizia non è proprio organizzatissima, tanto che le foto ai corpi, le foto agli indizi, le foto alla tenda così, li deve fare un fotografo giornalista che era stato mandato, cioè che era stato chiamato per essere mandato lì quando si era diffusa la notizia all'inizio.
Ok, quindi c'era lì un giornalista, la polizia l'ha preso, ha detto senti vieni a farci le foto.
E in pratica è così. Mm-mm. E niente, cominciano ovviamente a cercare chi potrebbe essere, no?
Il colpevole.
Esatto, il colpevole che ha violentato e ucciso queste tre bambine, no? E cercano nei terreni l'intorno. Ora, i terreni l'intorno sono tutti terreni Cherokee, perché erano appunto dei nativi americani, e ci sono un sacco di case, di fattorie abbandonate e anche di grotte. E in una di queste grotte trovano i primi indizi. Allora, la polizia è comandata dallo sceriffo Glenn H. Weaver, detto Pete.
Mi sembra giusto.
Lo chiamano tutti sceriffo Pete, però si chiama Glenn H. Weaver.
Okay.
È comandata questo sceriffo Pete. Allora, dentro questa grotta trovano come quattro falò spenti, no? Messi tipo a semicerchio. Subito capiscono che sono dei falò rituali Cherokee.
Sì.
Ok. Poi trovano degli occhiali che sono stati rubati dalla tenda degli assistenti.
Ok.
Poi trovano del nastro isolante che è molto simile a quello usato per stringere il sacchetto davanti alla lente della torcia.
Ok.
E trovano, questo qui è l'indizio schiacciante, la pistola fumante, trovano delle fotografie, due fotografie di ragazze a un matrimonio. E tu dici, come mai è una pistola fumante questo indizio? Perché un certo Jean Leroy Hart, che è un nativo americano Cherokee, che è fuggito dal carcere nel 73, lavorava nello studio di sviluppo del fotografo del carcere, che come fotografo del carcere andava anche in matrimonio a fare le foto.
Okay.
E poi portava appunto queste foto nel carcere, e nel laboratorio c'erano i detenuti, tra cui appunto questo Jean Leroy Hart, che sviluppavano le foto.
Sì.
Queste foto erano di questo fotografo che le aveva fatte un matrimonio, erano state sviluppate, probabilmente Jean se le era rubate e poi le aveva abbandonate lì nella grotta. Subito la polizia cerca questo Jean. Ma perché è così sicura che sia questo Jean? No? Perché Allora, Gene Leroy Hart era nato il 27 novembre 1943, nativo americano Cherokee, ed era stato da ragazzo un campione di football per la, come si dice, per la
per
squadra.
La scuola. Sì.
Sì, dalla scuola di Broken Arrow.
Ok. No?
E fino a che, appunto, lui era stato anche scelto dall'università per andare a giocare all'università, ma lui aveva preferito sposarsi. Aveva avuto due figli, mm-hmm. aveva avuto due figli. Poi la moglie l'aveva lasciato, lui intorno ai 25 anni era rimasto lì a lavorare come, nel senso, meccanico mi pare, quindi non lavori d'alto profilo. E poi era stato nel 66 accusato di aver rapito due donne, averle portate nel bosco, averle legate a un albero e averle violentate. Mm-mm. Quindi lo sceriffo Pete è abbastanza sicuro che sia stato lui, anche perché comunque questo Gene era già fuggito due volte dal carcere.
Sì.
Una volta in un modo abbastanza rocambolesco, perché la madre gli aveva portato la Bibbia, no, tagliata dentro, sì, con una lima. Lui aveva limato le sbarre.
Ma bastava una lima veramente per evadere?
Non lo so, mi sembra una roba da cartone animato.
Infatti,
però
infatti.
Però evidentemente è una cosa che funziona, mm-hmm. in Oklahoma, no? Lui aveva limato le sbarre sotto della porta della cella ed era riuscito a fuggire da lì. Poi l'avevano ricatturato, l'avevano riportato in cella e lui era riuscito a fuggire un'altra volta, la seconda volta, non so come. Probabilmente ha segato le sbarre della finestra.
Sì, infatti.
Ok. E niente, questo sceriffo Pete Weaver ce l'aveva a morte con questo Gin. Mm-hmm. E non vedeva l'ora di fargliela pagare, non vedeva l'ora di avere i mezzi per andare a cercarlo e riportarlo in carcere. Questa, okay, era l'occasione perfetta per farlo. Cominciano appunto a cercarlo e lo cercano in tutti i territori lì intorno al, come si dice, al Camp Scott, no?
Sì.
Quella, e non riescono a trovarlo. Si mettono anche coi cani a cercare questo Gene, e in effetti a volte trovano delle tracce che i cani seguono, poi queste tracce svaniscono nel nulla.
Però ci sono tracce che i cani seguono.
Ci sono delle tracce che i cani seguono. Viene fuori la leggenda che questo Gene, essendo comunque un nativo americano Cherokee, avesse dei poteri sovrannaturali e fosse capace di trasformarsi in un animale per sfuggire alle ricerche. Quindi tipo lui correva nel campo, poi a un certo punto diventava un'aquila.
Sì, uno shapeshifter, certo.
Sì, esatto.
Muta forma.
Esatto,
ma mi sembra l'ipotesi più logica.
Ma anche a me sembra. Ma tra l'altro negli anni 80 c'era un telefilm che si chiamava Manimal e c'era questo qua che si trasformava in teoria in tutti gli animali. In teoria. Poi in realtà avevano...
Ok, no, ti stavo seguendo.
Okay. No, poi in realtà avevano pochissimo budget, quindi avevano fatto solo tre trasformazioni, in serpente, in aquila, in pantera. Quindi in ogni puntata si trasformava in uno di questi qua, perché...
secondo me ci sta, perché se tu sei un mutaforma e puoi, sì, diventare tutti gli animali che vuoi, però secondo me ogni volta che muti forma devi abituarti a usare quel corpo lì. Quindi, certo, secondo me ci sta che c'hai i tuoi preferiti a seconda dell'uso che ne devi fare. E basta, cioè come se quando tu giochi a Tekken non è che ti specializzi con tutti i personaggi, no? Sei forte, no, con due, con tre.
Sì.
Stessa cosa.
Sì. Cioè assolutamente. Che tra l'altro nel telefilm Manimal lui acquisiva questi poteri grazie proprio ai nativi americani, a uno stregone, a uno sciamano dei nativi americani. E a proposito di sciamano dei nativi americani, a un certo punto alla polizia arriva una soffiata, una telefonata, e che dice di andare a cercare a casa di Sam Pigeon, di Sam, okay, il piccione.
Sì, infatti.
Sì, che sarebbe, okay, appunto uno sciamano della tribù Cherokee del posto.
Ok.
La polizia va a cercarlo, va lì a perquisire appunto le case di questo Sam Pigeon, ma siamo già nell'aprile del 78. E infatti trovano Jean Leroy Hart che si rifugia, che era rifugiato diciamo nella casa più isolata di questo St. Pigeon, perché lui aveva tipo una tenuta fuori, proprio fuori in mezzo ai campi, in mezzo al bosco lì della città. Lo trovano rifugiato lì. Okay. Trovano rifugiato lì e il 6 aprile appunto del 78 lo arrestano. Lo arrestano con l'accusa di aver ucciso e violentato le tre bambine del Camp Scott, che ormai è una storia che è diventata molto famosa, no? Sì. Soprattutto, vabbè, in Oklahoma, eccetera. E, allora, in teoria qua, visto che c'è stata una grossa copertura mediatica che dava addosso a Jean, in teoria la popolazione della zona dovrebbe essere contro Jean.
Sì.
In realtà nessuno crede che sia stato lui. E l'udienza preliminare per il processo viene fatta l'8 giugno del 78 a Pryor, sempre in Oklahoma, che è quasi un anno di distanza da quando è stato consumato il triplice omicidio.
Sì. Okay.
Il 5 marzo del 79 c'è una selezione della giuria. Mm-hmm. Questa giuria pare essere molto ostile però verso l'accusa.
Sì.
Accusa rappresentata da Sid Wise, che è il procuratore distrettuale eletto, l'ultimo eletto, ma tra l'altro è stato eletto tipo molto velocemente, con delle elezioni molto veloci, perché il procuratore distrettuale che c'era prima aveva dato le dimissioni. Questo Sam Wise era sì avvocato, era nel senso aveva l'abilitazione per fare l'avvocato eccetera, ma faceva il banchiere.
Ok.
Ok.
Quindi però, poca esperienza, insomma.
Quindi poca o nulla esperienza per un caso che comunque diciamo attizzava l'opinione pubblica. Mm-mm. Tantissimo, no?
Sì, certo. E, ma infatti un caso per cui i procuratori dovrebbero fare a botte per accaparrarselo.
E infatti
com'è lui che è capitato a lui?
Perché lui era il procuratore distrettuale della zona, penso, della contea.
Ah, quindi la doveva fare lui per forza.
Sì, sì.
Vabbè, ma penso che fosse una contea piccola, che non sì. avesse questo tipo di crimini di solito. Quindi è tutto preso un po' più, non dico alla leggera, però non sono strutturati, non sono organizzati per questo tipo di processi, no?
Assolutamente, assolutamente. Ma infatti tutta questa storia qua si svolge nel paese di Locust Grove, che non abbiamo mai sentito, quindi c'è il procuratore distrettuale di Locust Grove, cioè non è che fosse proprio il procuratore distrettuale degli Stati Uniti che tu dici a esperienza.
No, cioè,
poi comunque questi crimini non è che venivano fatti ogni giorno. No,
probabilmente si ritrovava a gestire processi di gente che rubava le macchine, di gente che faceva casino in pubblico, persone che facevano la pipì per strada, cioè queste cose qua, no?
Sì, è vero, è vero. Tra l'altro, la difesa di Jean mette in discussione il procuratore.
Mm-hmm.
Lo mette in discussione perché ci sono delle cose molto strane, ossia sulla stampa escono delle informazioni che la stampa non dovrebbe avere.
Ok.
Ok.
Quindi dicono che è stato lui a fare le soffiate.
Dicono che è stato lui, in realtà viene fuori che è stato proprio lui, che è stato questo
sì.
Sid Wise, perché? Perché lui aveva firmato un contratto per scrivere un libro sulla vicenda,
sì,
su questa vicenda di Camp Scott, e quindi lui, passando le informazioni alla stampa, la stampa scrive gli articoli a cui lui poteva attingere poi per scrivere il libro.
Ah, ok, va bene.
Ok.
Anche per pubblicizzare un evento, cioè più rendi la notizia conosciuta, più interesse ci sarà quando uscirà il libro.
Assolutamente, assolutamente. E al processo, che ovviamente che gli devono fare per verificare se lui effettivamente è un procuratore che può gestire un caso. Allora, il procuratore sarebbe la pubblica accusa,
sì,
no? Per gestire questo caso qua, lui giura che non è stato lui. Viene fuori che effettivamente è stato lui e quindi viene licenziato per spergiuro.
Perfetto.
Perfetto. Viene messo un altro procuratore, che è questo Buddy Falls, che però si trova con la giuria già fatta.
Okay.
E lui non l'avrebbe scelta quella giuria lì. Comunque, tutto questo ambaradan fa slittare il processo di un altro anno, perché siamo al 9 marzo del 79 quando inizia il processo. Allora, le prove per l'accusa sono appunto nella grotta, sono stati, dove ci sono questi quattro falò rituali sono stati trovati degli occhiali rubati alla tenda degli assistenti.
Sì.
No? Poi c'è il nastro isolante simile a quello usato sulla torcia. Mm-hmm. Poi c'è un'impronta digitale sulla... Io sto dicendo le prove che ci sono contro Jean, no? L'impronta digitale sulla lente della torcia elettrica che non è stata identificata. Ci sono le fotografie di questo matrimonio e poi c'è ovviamente lo sperma sui corpi delle ragazzine, che però essendo nel 77 non si può... Cioè non hanno idea di che cazzo sia il DNA ancora, cioè nel senso non sanno come estrarlo e tutto quanto.
Esatto.
Allora,
infatti mica guardano i gruppi sanguigni, adesso non mi ricordo come facevano con lo sperma, però una roba del genere.
Sì, infatti guardano il gruppo sanguigno, okay. Però appunto non viene, cioè non si identifica con quello di Art.
Ok.
Con quello di Jean Art, quindi la persona che è stata portata al processo non è compatibile con lo sperma che è stato trovato sulle ragazzine.
Ok.
In più... pare che gli occhiali trovati nella grotta non siano stati portati dall'assassino, ma siano stati portati il giorno dopo, quando hanno trovato la grotta, da uno degli agenti. Uno degli agenti ha preso degli occhiali appunto dalla stanza degli assistenti, li ha poi lasciati nella grotta, probabilmente per sbaglio.
Sì, certo. Non probabilmente aveva... anche... Sì, come il proiettile nell'orto di Pacciani è finito lì per sbaglio, non perché qualcuno l'aveva portato per metterlo lì, ok.
No, infatti, allora, è vero che mancava un piccolo collegamento tra la grotta e tra il luogo dell'omicidio.
Infatti.
No. Però metti che il pezzo di nastro isolante strappato dalla lampada non bastasse a collegare, ci sono anche gli occhiali che un assistente ha perso, no? Mm-mm. Che ovviamente sono stati rubati e portati lì. Le fotografie del matrimonio, in realtà un vice sceriffo secondino del carcere, tale Allen Little, dichiara di averle viste sulla scrivania dello sceriffo Pete Weaver. Mm-mm. Quindi è possibile che anche le fotografie siano state prese, cioè nel senso dimenticate dallo sceriffo nella grotta.
Sì, ma guarda... No? Sì, perché in effetti gli indizi che sono stati ritrovati in quella grotta, sai cosa mi sembrano? Mi sembrano gli indizi delle cene con delitto. No?
Assolutamente sì. Okay, assolutamente sì. Comunque, il difensore di Jean, che è questo Garvin Isaac, per aumentare le possibilità che Jean venga dichiarato non colpevole, no? E visto che comunque la polizia si è concentrata solo per un anno sulla ricerca di questo Jean senza cercare altri colpevoli, tira fuori un altro colpevole, un altro possibile colpevole, un certo William Stevens. Anche lui era stato condannato per stupro, anche lui era lì dalla zona, e una testimone, una certa Joyce Payne, l'aveva visto vicino a Camp Scott il giorno prima degli omicidi, quindi il 12 giugno. E l'aveva visto con delle ferite alle braccia e delle macchie rosse sugli scarponi.
Ok,
quindi è possibile che... questo Garvin Isaac non accusa direttamente, ma insinua il dubbio che ci potrebbe essere un altro assassino a piede libero.
Sì.
Peccato che questo William Stevens non era a piede libero il giorno degli omicidi, no? E peccato che questa Joyce Payne non era una testimone, ma era una cosa organizzata da questo Isaac per instillare il dubbio nella giuria.
No. Okay.
Però,
Mamma
comunque,
mia.
Il processo finisce così, perché finisce, appunto, è cominciato il 9 marzo, il 31 marzo, finisce con un verdetto abbastanza veloce e Jean LeRoy Art viene dichiarato non colpevole per tutti e tre gli omicidi. Però viene portato in carcere lo stesso. Uno dice perché? Perché doveva scontare ancora 280 anni di condanna per lo stupro e l'omicidio delle due donne, se l'ha fatta veramente lui, però lì pare che sia stato effettivamente lui.
Sì, per quello che ne sappiamo noi, sì.
Sì, per quello, sì, esatto, che ne sappiamo noi, sì. E niente, quindi...
E poi se evadi ti aumentano la condanna, tra l'altro.
Sì, lui era arrivato sì a una cosa tipo 300 anni da scontare in questo carcere. Peccato che a giugno, dopo aver fatto un po' di sollevamento pesi, dopo aver fatto un po' di corsette intorno al cortile, Jean muore di infarto. Mm-mm. E quindi appunto nel 79 Jean muore di infarto e non si sa chi è l'assassino delle tre ragazzine, perché lui è stato dichiarato non colpevole.
Sì. No.
Però appunto ci sono le prove prelevate nel campo nel 77, no? Dalle ragazzine, quindi residui di sperma, eccetera. Nell'89 fanno ovviamente le prime prove del DNA. Siamo nell'89, non ci sono i macchinari di oggi, non ci sono i test di oggi, quindi sono prove abbastanza grossolane, cioè sono i primi esperimenti, no? Che si fanno sul DNA. E infatti da questi test viene fuori che ai tempi c'erano una serie adesso ci sono gli alleni, no? Che devono essere almeno, sì, 13 per verificare che quel DNA sia uguale a un altro DNA. Cioè nel senso, uh-huh, che il DNA, che due DNA siano uguali.
Ok.
No? Ai tempi c'erano un tot numero di quelle che venivano chiamate sonde.
Ok.
Ok. Allora, 5 di queste sonde del DNA del 77 corrispondono a quelle di Hart, di Jean Hart, uh-huh, il tipo che era stato accusato. Peccato che una persona su 7700 corrisponderebbe a quei risultati lì.
Ok.
Quindi non è uno su un milione, è uno su 7700, tra l'altro nativi americani.
Sì, certo.
Ovviamente. Mm-mm. Nel 2008 fanno un nuovo test del DNA su una delle federe che sono state trovate all'interno della tenda, però il campione è troppo deteriorato per essere, cioè nel senso per dare risultati decenti.
Ok.
Lo sceriffo nuovo di Broken Arrow, no, lì della contea, che è questo Mike Reed, riesce a raccogliere nel 2017 30.000 dollari per fare nuovi test del DNA, no? Quindi diciamo pagati dalla comunità come si dice, sulle prove trovate sulle ragazzine e nella tenda, eccetera. E viene fuori che, i risultati verranno rilasciati solo nel 2022,
mm-hmm,
no? Però viene fuori che effettivamente potrebbero essere compatibili con Hart.
Sì.
Il che non significa che è DNA di Hart, nel senso che tanti possono essere esclusi, ma non Hart, mm-hmm, ok? Anche certo, perché certo, ovviamente cioè non è che sono stati conservati benissimo poi i reperti trovati sul posto.
Certo, no? Vabbè, sono passati un sacco di anni.
Assolutamente.
Sì, sì.
Ovviamente da questa storia ci sono, e così finisce, nel senso, okay, la nostra storia, perché ovviamente Hart non è sicuro che sia stato effettivamente lui. Ci sono un pochino di prove a suo carico da parte del DNA, ma non sono assolutamente definitive. Lo sceriffo Mike Reed si dichiara assolutamente convinto che sia stato lui.
Sì.
No. Da questa storia ovviamente sono nate ad esempio due associazioni fatte da due padri di due delle ragazzine. Mm-hmm. Uno è Farmer e l'altro è Goose. Quindi i due padri fanno due associazioni per la difesa delle vittime di attacchi violenti e o sessuali sulle ragazzine.
Mm-hmm.
E poi una scrittrice, che è questa Faith Phillips, dichiara di aver scoperto chi è il vero assassino di queste tre ragazzine.
Come l'ha scoperto?
L'ha scoperto perché un nativo Cherokee incarcerato le ha scritto e ha confessato questi omicidi, e questo è successo nel 2023. Quindi l'FBI, che comunque è stato coinvolto appunto nelle indagini ai tempi, sta cominciando a indagare su un altro possibile assassino delle tre ragazzine del Camp Scott in Oklahoma.
Ok,
e questa è l'ultima cosa che sappiamo su questa storia.
Allora, secondo me è stato Jean. E lo sai che io di solito non sono come che si dice, colpevolista. Io di solito dico mi devi provare le cose, ma infatti io sono anche d'accordo col fatto che lui non sia stato trovato colpevole, perché le prove non reggevano, quindi ok, cioè non c'erano le prove schiaccianti, però secondo me è stato lui, era già dentro per aver stuprato delle donne legandole ad un albero, cioè era evaso di prigione, era in zona, si aggirava in zona, secondo me è stato lui. Poi io non è che posso sapere cos'è successo perché non ero lì, non lo so, però secondo me è stato lui. Quello che è successo è che io penso che lo sceriffo avesse la certezza che fosse stato lui, ma era frustrato di non poterlo provare. E allora hanno fatto ste prove finte, che è una cosa assolutamente inscusabile.
Sì.
Però, cioè, penso che comunque lo sceriffo sapesse che era stato lui perché conosceva il soggetto. No, non sì, solo per pregiudizio, cioè, ma perché sapeva che persona era.
Assolutamente, allora lo sceriffo pare ce l'avesse, questo Pete Weaver pare ce l'avesse con Gene LeRoy Hart, perché era scappato due volte sotto la sua, diciamo, giurisdizione.
Ci sta.
Tra l'altro mi sono dimenticato di dire una cosa. Allora, due mesi prima di questo omicidio c'era già stata un'infrazione a Camp Scott, no? E erano state rubate delle cose a uno di questi ragazzi che facevano da sovrintendenti, eccetera, ed era stato lasciato un biglietto che diceva: siamo in missione per uccidere tre ragazze nella tenda 1. Poi il direttore, appunto, di questo Ken Scott pensava fosse tutto uno scherzo per coprire, o comunque dovuto al fatto, perché poi erano state rubate cose futili, no? Tipo, cioè, nel senso, cose. Tra l'altro a uno di questi ragazzi che faceva da sovrintendente, come si dice, alle ragazzine, no? Quindi niente di che, l'aveva scartato. Poi anche la polizia non ha dato seguito a questo, come si dice, a questo biglietto, perché comunque l'attendere alla 7. Allora, i genitori poi hanno fatto causa a questo campo, che infatti è stato chiuso. Il campo era stato fondato nel 49, no? E poi il campo, dopo questi tre omicidi, è stato chiuso, perché poi i genitori hanno fatto causa perché le tre ragazzine erano state messe nella tenda più lontana, che erano a tipo a 70 metri dalla tenda dei sovrintendenti, lì di quelli che dovevano curare, no? Ed era parzialmente nascosta dai bagni, dalle docce, no? Quindi un sovrintendente, cioè, che usciva la notte per controllare, non l'avrebbe vista, non la vedeva. Ma una di queste ragazze qua dice che effettivamente quella notte lì le è parso di sentire dei rumori, delle cose, però pensava fossero gli animali, sai, del bosco, cioè, perché comunque questo campo non è che fosse, cioè, in città, no? Cioè, non è che fosse tutto asfaltato, era in mezzo al bosco, no?
Certo.
E quindi così.
Però Marco, ti volevo chiedere una cosa, cioè, questa è la tenda 7, però questo caso è noto come anche la tenda numero 8. Come mai?
Non lo so, forse perché non si conta la tenda, c'era l'ottava tenda compresa quella dei supervisori, che forse non era numerata. Questa qui era la tenda 7 delle ragazze.
Sì.
Quindi era proprio...
chiarisco, perché penso che anche altri diranno: ma io questa storia l'ho sentita anche dicendo della tenda numero 8, quindi
non lo so, cioè, nel senso, io ho trovato che è la tenda numero 7.
Sì.
Però magari, potrebbe essere anche la tenda 8 ed è stato riportato male dove l'ho cercato io. Perché dove l'ho trovato io dice: la tenda numero 7 è l'unità Kiowa. Che okay. Kiowa è una parola nativa americana del campo.
Ok. Boh, non lo so, magari col fatto che era dietro alla struttura dove c'erano i bagni. Possibile. Magari contando anche quella è 8, invece non contando la 7, una roba così.
Non lo so, è possibile.
Ma niente,
comunque,
non è importante, sì, l'ho detto perché magari qualcuna si stava chiedendo questa cosa. Viene riportato in entrambi i modi.
Sì, ok. Però questa qui è tutta la storia che sappiamo. E quindi, allora, il fatto è che comunque le famiglie di queste ragazzine qui non hanno avuto giustizia. Che è la cosa che nel senso più rimarcano nei vari documentari che ho visto, nei posti dove ne parlano eccetera, rimarcano il fatto che appunto le famiglie non hanno avuto giustizia e i genitori hanno fatto queste due associazioni per le violenze sui bambini eccetera dell'Oklahoma così. E basta, e poi c'è appunto sta cosa qui di Jean Leroy Hart che da una parte dici sì è tutto costruito contro di lui, però lui era già stato accusato di due omicidi, ma quello che mi chiedo io come mai questo qui è rimasto lì e, cioè nel senso non se n'è andato all'Oklahoma non cioè
vabbè no. Non era un a posto Marco.
No,
cioè,
sì,
partiamo da questo presupposto, no? Quindi magari non è che ragioni in modo molto lineare uno che arriva a fare queste cose, no?
No, hai ragione. Sì, però...
Perché non sembra svegliissimo lui, tra l'altro.
No, non sembra svegliissimo.
Quindi... Boh, vabbè.
Non so. Però, vabbè, lui ha avuto l'idea di rifugiarsi da Sam Pigeon, che era lo sciamano del posto, e quindi ho detto boh, magari mi protegge lui. Sì, che poi tra l'altro era tipo in una casa abbandonata in mezzo alla foresta,
sì,
cioè al bosco, perché quando la polizia è andata da questo Sam Pigeon c'era solo la moglie, poi hanno minacciato la moglie ha detto no vabbè allora vi porto da lui, e li ha portati in questa casa che non avrebbero mai trovato se non le avesse portata lei, se non le avesse portati lei.
Sì, no. Sì, sì.
E quindi niente, c'era... Questa è la storia degli omicidi di Camp Scott, che sembrano effettivamente una roba da film horror, però purtroppo l'orrore era più che reale, e speriamo vi sia piaciuta. E ringraziamo Monica per avercela chiesta, e niente, noi ci sentiamo settimana prossima per una nuova capsule. E nel frattempo... Se volete commentate su Spotify, commentate sui nostri social che sono crimeandcomedy.podcast su Instagram, poi c'è il Telegram Crime and Comedy Group, poi c'è il sito crimeandcomedy.it che fra poco arriveranno nuove date,
sì,
per le live, e appena ce le confermano. E niente, ci sentiamo settimana prossima per una nuova capsule. Ciao, grazie.
Ciao ciao.